Quindi non vergognatevi di raggiungere le prime file, non si paga un biglietto più alto, è lo stesso. Adorare. Penso che ci sia posto per tutti, siete benvenuti e... Adorare il Signore è una delle cose principali, anzi probabilmente, sicuramente è la cosa per la quale io e te siamo stati creati. Non c'è un motivo diverso, non ci sono secondi fini nel piano di Dio. Dio ha creato ogni cosa e ha creato me e te affinché noi potessimo dare lode e adorazione a Lui. Per questo motivo, no, durante il nostro culto, il nostro servizio, adorare il Signore ha un aspetto così centrale, così importante. Ma l'adorazione non è soltanto, come dire, non si concretizza soltanto nell'aspetto della celebrazione musicale, che è importante, che è davvero significativa. Noi siamo grati al Signore per i doni, per i grandi talenti, no, che ha messo in questa Chiesa, ma questa adorazione si concretizza anche nell'ascolto e nella sottomissione che i figli di Dio hanno nei confronti della parola del Signore. Per questo motivo il nostro culto è strutturato in questo modo, perché questa adorazione sia il più possibile non frammentaria, non parziale, ma sia completa, che interessi sia la parte celebrativa e musicale dei canti, ma anche la sottomissione alla sua legge, alla sua parola. Io medito sulla tua parola giorno e notte e per questo adoro il Signore. Quindi è un'adorazione, come dire, sostanziosa, non è soltanto qualcosa che viene pensato, improvvisato in modo estemporaneo, ma è fondato, radicato sulla parola del Signore. Per questo motivo anche oggi vogliamo ascoltare la sua parola. Io vi invito a ad aprire la Bibbia nel libro dell'Esodo. Noi stiamo seguendo un cammino, un itinerario in queste settimane. Questo itinerario è un itinerario costruito attorno ad alcuni paletti, ad alcuni fondamenti, e questi fondamenti sono le 10 parole del Signore. Quali sono, ecco, i 10 principi, i 10 comandamenti che Dio stesso ha dato al suo popolo e che hanno una valenza, un valore eterno? E oggi guarderemo il terzo comandamento, Esodo 20, al versetto 7. È ovvio che puoi seguire il sermone anche se sei mancata agli altri precedenti, no? Comunque sono il testo dei nostri sermoni è scaricabile online, e quindi non ti sentire, come dire, un po' spaesato se dici ma già al terzo mi manca il primo e il secondo, nessun problema. Esodo 20, al capitolo 20, al versetto 7, non pronunciare il nome del Signore, Dio tuo, in vano. Perché? Perché il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome in vano. Questa è la parola del Signore oggi, che Dio la benedica ancora nel nostro mezzo. Cari fratelli, io non so quanti di voi hanno avuto il privilegio di veder nascere un bambino o di avere dei figli che sono nati. Ma io mi ricordo, no? In modo abbastanza vivo ancora, anche se sono passati 20 anni e più, no? Che quando è nata la mia prima figlia, non so se qui magari adesso si imbarazza, però lo dico lo stesso, lei non si ricorderà probabilmente, no? Però ecco, quel tempo è stato preceduto da grandi discussioni. Guardate, discussioni di vario tipo, no? Ma come la chiameremo? Che nome daremo? No, cosa vogliamo indicare? Cosa vogliamo rappresentare? No? Cosa vorremmo comunicare? Quali sono le nostre aspettative, i nostri desideri? E allora si incominciava, no, ad andare in biblioteca e a... Guardate, i libri più ricercati in quel tempo erano i libri dei nomi. no? Non so se questa esperienza, come dire, è condivisa anche da alcuni di voi, no? Quindi c'erano questi libri, magari libri che a volte si contraddicevano gli uni con gli altri, perché da un lato il significato era questo e poi dall'altro invece nell'edizione di con un autore diverso il significato era completamente diverso. Quindi si sfogliavano, no? E si incominciava a costruire un ventaglio di nomi. Dopo che ognuno di noi aveva costruito un ventaglio di nomi, incominciava la contrattazione tra marito e moglie. Me la ricordate? Penso che, come dire, che questa cosa ha caratterizzato anche la vita di ognuno di noi. A questo va bene, questo lo scartiamo. Quindi alla fine c'era una rosa di due o tre nomi. E io mi ricordo che ancora fino al giorno stesso dell'ospedale non eravamo così sicuri, no? Per cui alcuni arrivano magari, no? Lì e dicono, ma quale sarà il nome che diamo? Ed è così. Ed è così perché il fatto di attribuire un nome è qualcosa di significativo. Dare un nome ad una persona è un'azione, è un gesto estremamente importante. Perché tu comunichi qualcosa di più grande, tu vuoi dire, io voglio che questa persona cresca secondo questo percorso, questo progetto di vita che è in qualche modo rappresentato da questo nome. Il nome dà un'identità. E il fatto che un genitore dia il nome al figlio è un gesto di grande autorità, no? Io me lo ricordo ancora, come dire, di aver vissuto con orgoglio nelle mie due figlie, quando qualcuno mi domandava qualcosa, si chiama Elisa o Gaia, no? C'era fierezza in questa cosa, perché l'atto di attribuire un nome è qualcosa di importante, di bello. Però guardate, questa cosa cambia quando noi parliamo con Dio, quando noi parliamo di Dio. Perché il nome è importante, il nome rappresenta l'identità, il nome è il centro, no? Sintetizza, è portatore di un significato unico. E il testo ci sta dicendo che in qualche modo noi dobbiamo stare attenti col nome di Dio. Perché? Se io e te abbiamo dato nomi ai nostri figli, se io e te siamo stati nominati, il nostro nome ci è stato dato, nessuno può dare un nome a Dio. Nessuno di noi può dare un nome a Dio. Dio non è soggetto alla stessa legge. Dio non è soggetto alla stessa procedura. Dio non può, non si merita. A Dio non viene attribuito un nome. E questo è quello che dice la Bibbia. In tutte le altre religioni, in tutte le altre filosofie, sono i fedeli o le persone che danno un nome alla loro divinità. Quindi voi vedete, no, a volte in modo anche buffo e imbarazzante, moltitudini di divinità, ognuna, come dire, nominata secondo i bisogni o le proiezioni dell'uomo. Non è così con Dio. Nella fede biblica, nel pensiero biblico, Dio non viene nominato, ma è Dio stesso che si dà il nome lui stesso. E guardate che questa cosa non è banale. E qua dice non pronunciare il nome del Signore Dio tuo in vano, perché il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome. E quello che ricorda qui è proprio l'atto in cui Dio si è manifestato, si è fatto conoscere al suo popolo, e quando Dio si è fatto conoscere al suo popolo, lui si è presentato al suo popolo e ha detto, io sono questo, il mio nome è questo. Prendete con me Esodo 3. Verso 14 e 15, è Dio che si presenta, è Dio che si manifesta a Mosè, siamo nel pruno ardente, Dio disse a Mosè, io sono colui che sono. Poi disse così ai figli di Israele, l'io sono mi ha mandato da voi. Ecco chi è Dio, lui è Yahweh, lui è l'Iddio eterno, lui è l'io sono. vuol dire che il suo nome ci sta rappresentando chi, la sua importanza, la sua grandezza, il fatto, la sua sufficienza, la sua suprema sovranità. Dio è l'io sono, lui era, lui è, lui sarà, e non c'è nessuno nell'universo che potrà mai attribuire un nome al Signore. Lui è l'Iddio eterno, è l'io sono, è l'eterno. E questo è quello che sta dicendo qua il testo. Dio è Yahweh, il Signore, il Dio. E lui, questo Dio, ha creato, ha fatto sì che ci potesse essere un patto, un'alleanza con il suo popolo. La sua identità la decide lui, non il suo popolo. Chi il Dio è lui che lo dice, non i fedeli o i credenti. Lui è l'Iddio supremo, lui è il Signore dei Signori, lui è l'Iddio. Quindi quando il testo qua ci dice non pronunciare il nome del Signore Dio tuo in vano, perché il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome, è proprio per questo, perché Dio è l'Eterno, il Signore, il Re dei Re. Salmo 8, verso 1. O Signore, quando, o Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Tu hai posto la maestà nei cieli, il nome del Signore è magnifico, è il magnifico dei magnifici. Perché è Lui che ha deciso, è Lui che si è dato il nome. Salmo 106, Egli ci salvò per amore del suo nome. Perché il suo nome rappresenta la sua persona, il suo nome è la sua persona. Cari fratelli, a me pare che noi ancora oggi abbiamo bisogno di riscoprire questa centralità del nome di Dio nella nostra vita e nella vita come popolo di Dio. Perché spesso noi siamo, come dire, soggetti, siamo responsabili, no, delle cose che questo comandamento proibisce: non pronunciare il nome di Dio in vano. E spesso, proprio perché abbiamo una comprensione superficiale del nome di Dio, spesso il nostro rapporto con Dio e con il suo nome è spesso, come dire, scorretto. E ci sono diversi modi per infrangere, per non rispettare questo comandamento. Quanto il testo dice non pronunciare il nome di Dio, qua pensa e usa un termine tecnico. Il termine tecnico è un termine legale. In qualche modo dice: stai attento, perché quello che dici di fronte a un tribunale ha un valore estremamente forte, può rivoltarsi contro quello che tu hai, come dire, hai in testa. Quindi stai attento a pronunciare, a dichiarare, a comunicare certe cose. Perché? Perché ci saranno delle conseguenze. Per cui quello che ci sta dicendo il testo è: non è che noi non dobbiamo usare il nome di Dio. Spesso c'è stata una reazione nella storia, no? Alcuni, come dire, hanno incominciato a proibire, a non usare più il nome di Dio. Sta dicendo no, il nome di Dio deve essere considerato con estrema prudenza. Il nome di Dio deve essere onorato nel modo opportuno. Perché? Perché quando tu stai pronunciando il nome di Dio, in qualche modo dici che c'è una relazione forte con Lui. E Dio dice: io ti impedisco di usare il mio nome e di manipolarlo e di usarlo per fini non coerenti con la mia persona, con la mia legge, con la mia volontà. Anche oggi, fratelli, questo il nome di Dio spesso è maltrattato, è, come dire, preso con poca considerazione. E io non penso soltanto, come dire, alle decine e decine di bestemmie che io e te dobbiamo ascoltare quasi quotidianamente, perché le persone non si rendono neanche conto, no, delle cose che dicono, che pronunciano. C'è un'estrema leggerezza, lì abbiamo una responsabilità, io e te, a ricordare la gravità delle cose che fanno. no? Ma c'è un cattivo uso, c'è una superficialità nell'uso del nome di Dio che spesso caratterizza anche le chiese cristiane e il popolo di Dio. Intanto quello che proibisce questo comandamento sono alcune cose molto semplici. Cosa proibisce queste cose? Beh, noi non rispettiamo questo comandamento intanto in tre modi importanti. Il primo, quanto usiamo il nome di Dio per stregonerie o atti superstiziosi. Quanto in qualche modo il nome di Dio va a diventare uno strumento quasi magico per garantirci protezione, benessere e benedizione. Quanto usiamo il nome di Dio per far sì in qualche modo, ma ce ne sono anche, guardate, attorno a noi, no? Ritualità o ritualismi che in qualche modo debbano garantirci chissà cosa. Ci sono forme di stregoneria contemporanea, ancora oggi, che si mixano anche con il pensiero New Age. Verso tutte queste cose, noi dobbiamo avere la massima attenzione. Dio sta dicendo, tu maltratti, tu usi, tu in qualche modo vai a non rispettare il mio comandamento, quanto ti metti in queste situazioni. Stregoneria, incantesimi, oroscopi, astrologie, New Age, tutte cose che sono in abominio al Signore. E che i figli di Dio, e con le quali i figli di Dio non devono avere nulla a che fare. Deuteronomio, al capitolo 18. Non si trovi in mezzo a te chi fa passare suo figlio o sua figlia per il fuoco, né chi esercita la divinazione, né astrologo, né chi predice il futuro, né mago, né incantatore, né chi consulta gli spiriti, né chi dice la fortuna, né il negromante, perché il Signore detesta chiunque fa queste cose. A motivo di queste pratiche, non indifferenti, la Bibbia non dice che queste pratiche sono indifferenti, Deuteronomio 18, verso 10 e 12, queste pratiche sono abominevoli. E il Signore tuo Dio giudicherà queste cose. Quindi, noi non rispettiamo questo comandamento quanto siamo leggeri verso queste forme che possono sembrare, come dire, azioni medievali, però vi garantisco che in Italia nel 2018 le forme di questo tipo di religiosità così popolare e di questo tipo di schifezze si trovano continuamente vicino a noi, attorno a noi, più di quanto noi pensiamo, spesso in forme camuffate. Allora bisogna essere chiari, i cristiani non devono avere nulla a che fare con queste forme con queste sciocchezze che però possono avere delle pesanti conseguenze spirituali. Deve essere chiaro, è il primo modo per non rispettare. Non sono pratiche che culturalmente rispettabili, sono pratiche che la Bibbia dice abominevoli, anche se ti fanno sentire bene, anche se ti fanno percepire un clima di serenità attorno. La seconda cosa che questo comandamento vieta è la falsa profezia. Quindi se la prima è la stregoneria, è la superstizione, è la modalità incantesimo nella nostra relazione con Dio, questo comandamento vieta anche la falsa profezia. Ora guardate, la falsa profezia è in pratica è questo, è dire così dice il Signore e in realtà è quello che dico io. E in qualche modo pretendere, no, che Dio sia con me, con le mie idee, con le mie convinzioni e dico io sto camminando a braccetto con Dio, quindi così dice il Signore, ma in realtà Dio non c'entra assolutamente nulla. E usare il nome di Dio per i propri fini personali. E usare il nome di Dio per la propria convenienza personale. E usare il nome di Dio per i propri interessi. E usare il nome di Dio per i propri affari. Geremia 14, Il Signore mi disse, verso 14 e 15, quei profeti profetizzavano menzogne nel mio nome. Io non li ho mandati, non ho dato loro nessun ordine, non ho parlato loro, e le profezie che vi hanno fatto sono visioni menzogniere, sono divinazioni, sono vanità, sono imposture del proprio cuore. Perciò così parla il Signore riguardo ai profeti che profetizzano nel mio nome, sebbene io non li abbia mandati, e dicono, quei profeti saranno consumati. Falsa profezia. Io posso usare il pulpito, piuttosto che proclamare il nome e la verità del Vangelo, potrei usare il pulpito per fini personali, per accrescere, no, il mio orgoglio, la mia fama o i miei interessi. E spesso succede, ci sono casi in cui questo accade. Potrei usare il mio ruolo, la mia posizione, come anche tu, per far sì che questa non sia, come dire, finalizzata all'avanzamento del regno di Dio. Potrei costruire delle predicazioni, esteticamente perfette, ma in realtà sto servendo soltanto il mio ego, il mio orgoglio. Quelle sono false profezie. Quanto uso il nome di Dio? Quanto uso il nome di Dio per i miei affari, per le mie intenzioni? Dico, fratello, io penso che Dio mi ha rivelato questa cosa per te, quindi è in realtà è quello che desidero io. Sono i desideri del mio cuore. Falsa profezia. Queste cose non vanno bene. Guardate che questo interessa ancora molti di noi, interessa noi come popolo di Dio. Questo comandamento viene disonorato quando noi giuriamo il falso, quando noi in qualche modo in modo così, con nonchalance, come è vero che il Signore vive, lo dico con certezza. Spesso è proprio l'uso maldestro del giuramento nel dire te lo prometto in modo, te lo garantisco in modo sicuro. Levitico 19, verso 12, non giurerete il falso usando il mio nome. Perché? Perché profanereste il nome del vostro Dio. Io sono il Signore. E spesso succede anche questo. Cari fratelli, noi abbiamo diversi modi per frantumare, per disonorare questo comandamento. E Dio sta dicendo nessuno di queste modalità deve avere luogo, essere presente nel vostro mezzo, nella tua vita. Perché? Perché questo significa disonorare il nome di Dio, significa disonorare la persona di Dio. E il motivo perché Dio condanna tutto questo è perché disonorare il nome di Dio è un grande peccato. È un grande peccato perché è un attacco diretto al suo onore e alla sua gloria. E chiunque attacca la gloria o l'onore di Dio merita la condanna. Cari fratelli, è questo che ci sta dicendo Dio. Noi non possiamo tralasciare, non possiamo dire che queste cose non sono più per noi. Vi ricordate anche Gesù quando insegna, quando parla, quando ci insegna a pregare? Una delle cose principali che Gesù ci dice è che dobbiamo imparare a santificare il nome di Dio, non a disonorarlo. Cari fratelli, io penso che questo è un messaggio molto, molto chiaro, perché è un messaggio che dobbiamo prendere con estrema serietà. Quanta irriverenza c'è spesso nella nostra vita? Quanta poca attenzione, quanta superficialità c'è quando parliamo delle cose di Dio, della sua persona, del suo onore, della sua gloria. Quanta leggerezza quando stiamo alla sua presenza. Dov'è? Dov'è la consapevolezza di chi noi siamo e di chi Lui è? E invece il testo ci dice state attenti a usare, a maltrattare il nome di Dio. Fate un check della vostra vita spirituale, fate un bilancio della vostra vita spirituale, confrontati con questa griglia, con quella che la parola ti dice, com'è, come stai, dove sei spiritualmente. E l'invito è non a essere irriverenti, non a essere ribelli, non a essere superstiziosi, non ad essere dei falsi profeti, non a essere degli spergiuri, ma l'invito è a usare il nome di Dio in modo proprio, in modo opportuno. E qual è il modo opportuno per adorare il Signore, per santificare il suo nome? È adorarlo. E onorarlo con l'adorazione e dare onore al suo nome e usare il suo nome nella lode, nella preghiera, nella sincerità del cuore. Il libro dei Salmi è uno dei testi migliori che ci aiutano a capire cosa significhi onorare il nome di Dio. Salmo 92. Signore, io voglio proclamare al mattino la tua bontà, voglio e la tua fedeltà ogni notte. Onorare il nome di Dio significa proclamare la bontà di Dio, essere sicuri della sua bontà e innalzarla. Salmo 72, verso 19. Sia benedetto in eterno il suo nome glorioso, e tutta la terra sia piena della sua gloria. Amen e amen. Vuol dire benedire il nome di Dio con la nostra vita, con la nostra mente, col nostro cuore, con la nostra azione. Significa onorare il Signore in ogni circostanza della vita. Genesi 4, 26. Anche a Sette nacque un figlio e che chiamò Enos. E allora si cominciò a invocare il nome del Signore. Cari fratelli, questo significa onorare il nome del Signore. Questo significa entrare in quella prospettiva di una vita che glorifica Dio in ogni circostanza. Ed è per questo motivo che Paolo ai Colossesi è su questa linea che dice a un certo punto, Colossesi 3, verso 17, uno dei versi più radicali e totalizzanti dell'intera Bibbia, qualunque cosa facciate, in parola o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziandolo e ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Com'è il tuo stile di vita? Chieditelo, me lo chiedo anch'io. Come vivo? Quali sono gli atteggiamenti di fondo della mia esistenza? Sono coerenti? Onorano il Signore? Qualunque cosa faccio è un inno all'onore, alla gloria di Dio? O ci sono, come dire, altarini verso altre divinità? Com'è il mio atteggiamento di fondo? Qual è la cifra della mia esistenza? È quella che Paolo dice, qualunque cosa facciate in ogni sfera della vita, in ogni ambito della tua esistenza, sia che lavori, sia che riposi, sia che ti diverti, sia che ti relazioni, sia che fai qualunque cosa, lo fai per la gloria di Dio? E farlo per la gloria di Dio non significa appiccicare l'etichetta spirituale nelle cose, no? Farlo per la gloria di Dio significa farlo in modo coerente alla sua parola. Fallo in modo che sia rispettoso dei principi della sua parola, perché non può esserci gloria di Dio che non passi attraverso la norma e l'articolazione e la centralità della parola di Dio. E com'è la tua vita? Com'è, Pippo, la mia vita? Sto onorando il Signore oppure lo uso come una bacchetta magica? C'è una storia nel libro degli Atti. Ed è una storia molto esemplificativa, che ci dice che in qualche modo scivolare verso un atteggiamento superstizioso e religioso nei confronti del nome di Dio è una minaccia per tutti noi, per me e per te. Io vorrei che prendessimo una storia molto interessante, che in qualche modo sorprende, Atti 19. Paolo ad Efeso. Paolo è a Efeso, predica la parola di Dio con franchezza, la parola di Dio libera dai demoni, ci sono delle guarigioni, delle conversioni, no? Dio fa delle cose straordinarie a Efeso. E ci sono degli osservatori ad Efeso, che sono degli osservatori particolari. Guarda cosa dice Atti 19, verso 13. No? Come spesso la confusione emerge anche nei contesti più benedetti. Ora, alcuni esorcisti itineranti dei giudei tentarono anch'essi di invocare il nome del Signore Gesù su quelli che avevano degli spiriti maligni. E dicevano, io vi scongiuro per quel Gesù che Paolo annunzia. Quelli che facevano queste cose erano sette figli di un certo Sceva, ebreo, capo sacerdote, una persona per bene, con tutti i titoli, a posto. Però lo spirito maligno, no? Cosa fa? Ma lo spirito maligno disse loro, io conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete? E l'uomo che aveva lo spirito maligno si scagliò su due di loro e li trattò in modo tale che fuggirono da quella casa nudi e feriti. Questo fatto fu risaputo da tutti, giudei e greci, che abitavano a Efeso, e tutti furono presi da gran timore, e il nome del Signore Gesù era esaltato. Molti di quelli che han creduto venivano a confessare e a dichiarare le cose che avevano fatte. Fra questi avevano esercitato le arti magiche molti e in molti portarono libri e li bruciarono in presenza di tutti. E calcolandone il prezzo, hanno trovato che era di 50.000 dramme d'argento, un'enormità, un capitale. Poi ci dice il verso 20, così la parola di Dio cresceva e si affermava potentemente. Qual era l'atteggiamento di questi figli di Sceva? Hanno visto Paolo fare delle cose e pensavano che fosse possibile replicare, copiare, plagiare, no? Una spiritualità. Guardate, Paolo, no? Ha fatto questo, mentre predicava c'erano delle liberazioni, dei miracoli, no? L'opera di Dio si è manifestata, la potenza di Dio si è manifestata in modo, no? Importante. Beh, e Paolo usava il nome del Signore Gesù, perché nel nome del Signore Gesù, allora cosa fanno? Vabbè, usiamo la stessa formuletta. E quindi, no? Quello che fanno è prendono questo. E la risposta dello spirito maligno è indicativa, perché dice che non è quello che tu fai che onora il Signore, ma è chi tu sei. È chi tu sei. E dice, io conosco Gesù e so anche Paolo, ma tu chi sei? Fratelli, e io mi chiedo se spesso anche noi abbiamo, no, con le dovute proporzioni, un atteggiamento simile, superficiale, simile a questo, che pensiamo che noi meritiamo la benedizione, il successo e la prosperità e la benedizione, la tranquillità e la guarigione solo perché abbiamo l'etichetta giusta. L'etichetta non salverà nessuno, solo chi tu sei, chi dov'è il tuo cuore, chi è che tu sei. Come stai onorando il Signore con tutta la tua vita, tutto il resto verrà di conseguenza, verrà quasi naturalmente. E Dio fa una cosa straordinaria, perché grazie a questo evento, ci dice il verso 20, no? Piuttosto che lo scandalo, quello che succede è che il regno di Dio cresce. Il regno di Dio cresce, poiché quando la parola di Dio è annunciata propriamente, in modo proprio, in modo corretto, opportuno, no? Quando la verità del Vangelo viene esaltata, succede sempre proprio questo. Così la parola di Dio cresceva e si affermava potentemente. Cari fratelli, io vedo che queste minacce ci sono ancora oggi. Basta fare una veloce ricerca, no? E troverete, no? Anche decine e decine di realtà che si definiscono chiese, che usano questa stessa metodologia per ricercare il successo e il benessere spirituale nella vita delle persone. Che è una nuova forma di stregoneria. Dio ci liberi da queste cose. Non esiste benedizione e protezione senza la parola di Dio. Cari fratelli, il nome, quanto il nome di Dio è onorato, la sua opera cresce, ma cresce davvero. E allora l'invito questa mattina è imparare ad onorare il nome di Dio. E io voglio dirti che noi abbiamo qualcosa in più, qualcosa che il libro dell'Esodo ha prefigurato, ma che noi in qualche modo abbiamo il beneficio e la possibilità di considerare pienamente. Perché noi conosciamo che per onorare pienamente il nome di Dio, noi abbiamo oggi l'opportunità di onorare Gesù, che è colui che ha fatto conoscere l'unico e vero Dio, che è il Figlio di Dio. È per questo motivo che sempre nel libro degli Atti è scritto un verso che penso spesso abbiamo dimenticato: in nessun altro è la salvezza, perché non c'è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. E qual è questo nome? È il nome del Signore Gesù. Se io e te vogliamo davvero onorare Dio, dobbiamo conoscere Gesù. Dobbiamo avere una relazione con Lui. Se io e te vogliamo davvero conoscere, crescere, dobbiamo essere uomini e donne che hanno conosciuto la salvezza per mezzo del Signore Gesù. E infatti ci dice sempre la Bibbia, il Nuovo Testamento, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Hai invocato il nome del Signore? C'è nella tua vita questo momento decisivo in cui tu dici: Signore, io non riesco, la mia vita è continua ad offendere la tua santità, le tue perfezioni, la tua maestà, ma hai incontrato il Signore Gesù e invochi il suo nome, e invocando il suo nome gusti la liberazione dal peccato e la vita eterna. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Qual è il mandato che la Bibbia, che il Vangelo ci dà, che Gesù stesso dà? Il mandato che Gesù stesso dà a me e a te è proprio questo: di far conoscere non tanto il nome astratto di Dio, non tanto, ma Yahweh che si è rivelato pienamente nel suo Figlio, il Signore Gesù. Andate dunque e fate miei discepoli. E cosa dovete fare? Dovete battezzarli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Cari fratelli, cari amici, com'è questa mattina il tuo rapporto con Gesù? Hai conosciuto Gesù? È accantonato? È distante? Com'è la relazione con Lui? Gusti i suoi benefici? E tali eravate alcuni di voi. Però voi siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo, mediante lo Spirito del nostro Dio. Hai gustato questa purezza? Hai vissuto questa santificazione? Hai visto, hai realizzato che sei stato giustificato nel nome del Signore Gesù? Allora, questa mattina, l'invito per me e per te è di invocare il nome del Signore Gesù. Perché è il modo migliore, è l'unico modo che io e te abbiamo per onorare, per rispettare quel comandamento. È stato Gesù che ha vissuto alla croce questo ripudio, questo rifiuto, questa condanna al posto mio e tuo. È lui stesso che ha gridato a Dio: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Poiché affinché io e te non potessimo mai più vivere quell'abbandono e quella separazione. Ha invocato il nome di Gesù? Le promesse del Signore sono ancora importanti, sono ancora valide. E io vedo tanta tristezza spesso, tanta confusione, tanta pesantezza, tanta prigionia. Vedo il peso delle gabbie nella vita di alcuni di noi, gabbie pesanti, di tanta sporcizia, non soltanto morale, ma anche spirituale. E io questa mattina voglio dirti che questa promessa che Paolo scrive, che noi possiamo essere lavati, possiamo essere santificati, possiamo essere giustificati, invocando il nome del Signore Gesù, è una promessa ancora valida, per me e per te. Ora, fratelli, come onoriamo? Certo, tante cose possiamo dire ancora, certo, il nostro linguaggio dovrebbe vivere in coerenza a questo. Il comandamento non ci autorizza, no, a usare un linguaggio, diciamo così, volgare oppure disattento. Anche lì dobbiamo stare attenti come parliamo. Dobbiamo ricordarci che a volte, no, il silenzio può essere la cosa, l'opzione migliore, piuttosto che se il parlare è d'argento in alcune circostanze, il silenzio è d'oro. Tutte queste cose le sappiamo. Però io questa mattina voglio invitare ognuno di noi a ritornare alle fondamenta, a conoscere il Dio di cui parla Esodo 20, a essere attenti. E se noi facciamo questo, fratelli, impareremo anche a lodare il Signore con tutto il cuore, a evitare un'adorazione superficiale, disattenta. Invoca il nome del Signore Gesù. Non c'è altro nome, non viene dato nessun altro nome. E voglio chiudere questa mattina con alcuni versi. La Bibbia ci dice che il fine ultimo, Filippesi 2, verso 19, che il fine ultimo è proprio questo. Verso 9. Quando parla del Signore Gesù, dice proprio questo: perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio, nei cieli, sulla terra e sotto la terra. E ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Questo è il modo migliore, l'unico modo per onorare questo comandamento. Confessare, onorare, riconoscere, confessare con la lingua, con il cuore e con la mente che Gesù è il Signore. E realizzerai nella tua vita che potrai essere lavato, santificato, perdonato, giustificato, liberato, una volta per l'eternità. Abbassiamo il nostro capo. Vogliamo pensare alla nostra vita, a come spesso costruiamo una spiritualità superficiale, ma come spesso invece che confessare il nome del Signore Gesù cerchiamo altre cose, ma come spesso il nostro linguaggio disattende, disonora, come spesso la nostra vita è alla ricerca di semplificazioni che non sono bibliche. vogliamo innalzare in modo sovrano il nome che gli ha dato al di sopra di ogni nome. E vogliamo, di fronte a questo nome, che è il nome del Signore Gesù, che è morto ed è risorto per i miei e per i tuoi peccati, vogliamo nei confronti della croce, davanti alla croce, innalzarlo, piegare le nostre ginocchia, piegare il nostro cuore, confessare i nostri peccati e chiedere al Signore Gesù: Signore, la mia vita per un periodo magari è andata, Signore, ha seguito delle direzioni che ti hanno disonorato. Magari, Signore, la mia vita, la nostra vita finora è stata costruita sulla falsità, ma adesso, Signore, vogliamo confessare con sincerità di cuore, vogliamo invocare il Tuo nome, vogliamo gustare, Signore, la Tua purificazione, il Tuo perdono, il Tuo lavaggio, Signore, la Tua santificazione, la Tua giustificazione, il Tuo perdono. Vogliamo gustare, Signore, la Tua salvezza, vogliamo vivere, Signore, onorandoti ed esaltandoti, perché sappiamo che questo è quello, Signore, che dobbiamo fare. Signore, insegnaci a onorare il Tuo nome come Tu vuoi, come solo come la Tua parola ci dice di fare. Nel Tuo nome ti chiedo questo. Amen.